Buongiorno ragazzi, oggi affrontiamo la settima lezione che parla della situazione economica, cioè dell'altra parte della situazione del bilancio nel suo complesso. La precedente lezione noi abbiamo analizzato che cos'è la situazione patrimoniale, abbiamo cercato di dare la definizione degli investimenti e dei finanziamenti come la doppia faccia della situazione patrimoniale, ma avevamo anche detto all'esordio della lezione che il bilancio, cioè questo documento che raccoglie e analizza la situazione aziendale nella sua complessità e cerca di rendicontare l'andamento dell'azienda e le sue connotazioni di tipo finanziario e patrimoniale, è formato da due documenti, non soltanto uno. La volta precedente avevamo parlato della situazione patrimoniale come di una istantanea, cioè una fotografia che vuole mettere sotto la lente di osservazione degli stakeholder in generale, ma nel modo particolare dell'imprenditore, la situazione degli investimenti e dei finanziamenti. Investimenti come luogo di destinazione delle disponibilità finanziarie che l'impresa ha all'interno del contesto aziendale, quindi impianti, macchinari, attrezzature, crediti, rimanenze di merce in magazzino, e l'aspetto finanziario come il luogo, in termini soggettivi e in termini quantitativi, di provenienza della finanza che poi è stata giusto appunto collocata negli investimenti. Quindi con questa sorta di matrice a doppia entrata, dove i soldi entrano lato finanziamenti per poi essere convogliati negli investimenti. Il tutto basato su un'equivalenza che è una sorta di pietra angolare di tutto il sistema dell'economia aziendale che ci dice che gli investimenti devono essere sempre uguali ai finanziamenti. Oggi introduciamo la seconda parte del bilancio, cioè il conto economico. Il conto economico che sembra di citare il cosiddetto conto della serva, cioè proprio il conto che viene fatto su un pezzo di carta mettendo le entrate e le uscite di un certo periodo, di un certo momento. Il conto economico non è un conto di entrate e di uscite, cercheremo di capirlo più avanti, è un conto dei ricavi e dei costi ed è il documento nel quale si vuole rappresentare il risultato economico. Il risultato economico altro non è che il risultato in termini di incremento o di distruzione di valore che è accaduto, che si è verificato nel corso di un certo lasso di tempo, che normalmente, convenzionalmente, è fatto pari a un anno per quanto riguarda quantomeno gli adempimenti civilistici, ma che poi ogni imprenditore può misurare come più gli aggrada, come più preferisce, quindi può vedere quanta ricchezza è stata distrutta o meglio ancora prodotta e realizzata in un mese, in 2 mesi, in 3 mesi e via via. E quindi partiamo dalla diapositiva 4. Il conto economico che cos'è? Il conto economico è una rappresentazione di ciò che è successo in un anno in termini di gestione. Se torniamo a qualche puntata fa, noi abbiamo chiamato la gestione come l'insieme delle decisioni che vengono prese all'interno dell'impresa. Decisioni che avevamo tripartito in decisioni strategiche, decisioni manageriali e decisioni operative. Alla fine il conto economico che cosa riflette? Riflette tutte quelle operazioni di gestione che hanno una conseguenza di tipo economico-finanziario, cioè in un qualche modo che consumano o realizzano e producono risorse. Quindi il conto economico altro non è che il conto delle decisioni di gestione che sono state assunte in termini quantitativi, in termini di numeri e in termini di produzione realizzata e produzione consumata, cioè che cosa abbiamo consumato nel corso di un arco di tempo in termini di fattori della produzione, che cosa l'azienda ha mangiato e cosa quindi di quell'oggetto non esiste più nulla, perché questo oggetto si sia trasformato in qualche cos'altro che poi è stato trasferito a economie terze e su questo faremo dopo una riflessione. Quindi il risultato economico altro non è che la sintesi algebrico-matematica della differenza fra le risorse prodotte e le risorse consumate in un arco di tempo. Quindi non è il risultato economico alla diapositiva 5. Il profitto di un'impresa non è una montagna di quattrini, non è un caveau pieno di soldi, o comunque non è sempre quello. Quindi un alto profitto può incorporare al suo interno un determinato apporto, flusso di soldi entrati in azienda, ma ci sono anche aziende che registrano importanti profitti senza che questi profitti corrispondano a un saldo di conto corrente altrettanto pingue, altrettanto consistente. Dopo cercheremo di capire anche questa affermazione. E allora andiamo avanti. La diapositiva 6, il profitto, come in un qualche modo il capitale finanziario dell'impresa, ha un doppio volto, ha una doppia faccia. Ha una doppia faccia anche la perdita, intendiamoci. Qual è la doppia faccia, il doppio volto o la dualità di componenti che compongono il profitto? La diapositiva 7 ci dice che il profitto altro non è che una differenza algebrica fra costi e ricavi. Il problema è provare a dare una traduzione tecnica, ma comprensibile e veloce, di che cos'è un costo e di che cos'è un ricavo. Il costo lo si può intendere come risorse consumate dall'impresa. Quando dico risorsa consumata, intendo dire un oggetto, un bene, un qualche risorsa in senso ampio, che può essere anche un servizio, il quale o i quali beni, una volta che sono stati toccati dal processo produttivo, non sono più gli stessi, si sono dissolti, sono finiti in altro, si sono trasformati in altri oggetti e quindi sono stati consumati. Tanto per fare un esempio, un macchinario viene utilizzato nel processo produttivo e ogni volta perde un pezzettino del suo valore a fronte del fatto di essere in funzionamento, perché si logora, si consuma, si mangia, però resta nel tempo per più anni dentro l'azienda. Un chilo di farina per il nostro classico fornaio invece è quell'oggetto che, messo nel processo produttivo, scompare appena inserito nel processo produttivo per riapparire in altra forma. Quindi i costi sono tutte le risorse che non potranno più essere utilizzate nel futuro. Quindi quel chilo di farina, una volta che è stato trasformato in pane, ha perso la sua identità di farina e quindi non potrà più essere utilizzato quel chilo di farina. Come un anno di consumo del macchinario ormai è un consumo passato, quindi non potrà più essere ripristinato, non potrà essere più recuperato. I ricavi che cosa sono? Sono tutte le risorse che si sono generate grazie al consumo di quelle precedenti risorse. Quindi il pane che il fornaio realizza e vende è un ricavo a fronte del consumo di certe risorse, la farina, il lievito, l'acqua, che sono i corrispondenti costi. E allora cerchiamo di essere più specifici. La diapositiva 8 ci dice: i costi sono l'espressione di ciò che è stato mangiato dall'azienda. Letteralmente mangiato, non esiste più. Se voi andate a tavola e mangiate, ciò che avete mangiato, la pasta, il sugo, piuttosto che carne, piuttosto che le patate arrosto, quella roba che avete mangiato non è più disponibile per essere mangiata, perché si mangia quell'oggetto una volta sola. Quello è un costo, la roba mangiata è un costo. Attenzione, diapositiva 9. Se si torna indietro con la memoria alla lezione precedente, noi avevamo detto che gli investimenti, in una chiave generale, possono essere, come dire, rappresentati come una sorta di frigorifero nel quale noi collochiamo ciò che mangeremo nel futuro, tutte le risorse che non sono state ancora consumate, non sono state ancora mangiate. Quindi, mentre i costi sono, sempre in questa metafora culinaria, tutto ciò che finisce sul tavolo, o meglio, finisce nella nostra pancia, il frigo rappresenta lo stato patrimoniale attivo, gli investimenti, tutto ciò che verrà consumato nel futuro. Però c'è anche un'altra dimensione del costo. Il costo è anche tutto ciò che va a male e che è contenuto nel frigorifero. Cioè, il frigorifero contiene delle cose, può contenere delle cose meglio che vanno a male, è ovvio che non sono cose che potrò utilizzare nel futuro, quindi devo levarle dal frigorifero e buttarle via. Il gesto di buttare via una risorsa che pensavo di poter utilizzare nel futuro segna, contabilmente parlando, un costo. Quindi il costo non è soltanto ciò che io ho mangiato, ma è anche ciò che ho buttato via. Sostanzialmente tutto ciò che io all'inizio metto nello stato, nel mio frigo e poi via via vado a levare per un motivo o per un altro, o perché mangio o perché butto via. Andiamo avanti. I ricavi alla diapositiva 10 invece sono rappresentati da tutto ciò che l'azienda di fatto ha realizzato e trasferito ad altri. Queste sono due condizioni, dopo ci torniamo meglio, ma il punto è proprio questo: il ricavo si ha nel momento in cui io riesco a trasferire a un soggetto terzo, a un altro, al mio cliente tipicamente, il prodotto della mia attività produttiva, il prodotto che incorpora tutti quei consumi che si diceva poco fa. Facciamo un esempio: se io sono un panettiere e consumo della farina, il sale, l'acqua, piuttosto che il lievito, per fare un pane che però mi resta sugli scaffali, il pane è ancora mio. Ho consumato della farina, dell'acqua e del lievito, ma quelle sostanze che non potrò riconsumare perché ormai si sono trasformate in una pagnotta, non sono sparite dal mio contesto aziendale. Trasformandosi sono diventato un pane. Quindi se io faccio un'istantanea stato patrimoniale della mia condizione prima di vendere la pagnotta, nel mio frigo trovo una pagnotta, che è un oggetto che dovrò consumare nel futuro, cioè vendere. Nel momento in cui io vendo quella pagnotta, eccoli, c'è cioè il ricavo. Cioè il ricavo viene registrato soltanto quando la pagnotta del fornaio esce dal contesto aziendale perché viene acquisita in un altro contesto aziendale, quello della famiglia piuttosto che del ristorante, piuttosto di quello che vi pare. Quindi il ricavo ha queste condizioni, ma come detto prima, ci ritorneremo più avanti. Ora, proviamo a riprendere l'esempio dell'altra volta, della lezione sullo stato patrimoniale. Lo riscorriamo velocemente per i suoi elementi squisitamente patrimoniali, per poi introdurre il conto economico. Avevamo detto, nasce una società si fa nascere normalmente andando dal notaio, i soci tutti al tavolo versano 1.000 euro di capitale e quindi finanziariamente c'è una passività. Un finanziamento fatto dai soci, quindi aumenta il lato dei finanziamenti. Questi soldi però finiscono in cassa e quindi abbiamo un investimento in cassa. Ricordiamoci sempre l'equivalenza: tanti investimenti quanti finanziamenti. Subito dopo si può saltare la diapositiva 12, che altro non è che un di cui di quella precedente. Subito dopo viene comprato un impianto e quindi l'acquisto dell'impianto non ha previsto l'apporto di nuova finanza da parte te di terzi, ma semplicemente un cambio di geografia negli investimenti. Quindi levo 500 euro di cassa per trasformare quei 500 euro di cassa in un impianto. Vado avanti, levo altri 250 euro di cassa. Che si trasformano in 250 di brevetti perché ho comprato un brevetto. Poi questa volta vado dalle banche, le banche mi danno 700 euro, ho un nuovo debito verso il mondo bancario, questi soldi li metto provvisoriamente in cassa e quindi il mio lato dei finanziamenti cresce di 700, ma corrispondentemente cresce di 700 anche il lato degli investimenti. E cresce di 700 la voce che ha ricevuto quei 700 dalla banca, cioè la cassa. Andiamo ancora avanti. Compro una partecipazione, cioè una quota in una società diversa, quindi divento socio di un'altra società. Pagando 900 euro, io metto nei miei investimenti una quota, la partecipazione in questa società e mi si riduce corrispondentemente la cassa. Compro un immobile, 200 euro di debiti verso i fornitori contro un investimento di 200. Non sto facendo altro che riscorrere l'esempio dell'altra volta. I soci sentono la necessità di rafforzare patrimonialmente la nostra azienda e quindi mettono risorse per 900, per altri 900, 300 sono in denaro, 400 è un nuovo immobile e 200 portano un credito verso un pinco pallino qualsiasi. Tutte le volte, se voi rifate per ogni diapositiva la riprova che il lato sinistro e il lato destro di questo nostro schema a colonne contrapposte corrisponda, vedrete che corrisponde sempre per quella condizione che si diceva prima dell'uguaglianza degli investimenti e dei finanziamenti. Eccoci arrivati alla diapositiva 19. Diapositiva 19 che introduce finalmente la componente economica, ricavi e costi. Anche il conto economico, per non essere troppo originali, ha la stessa struttura grafica dello stato patrimoniale. Da una parte ci stanno i costi, dall'altra parte ci stanno i ricavi. C'è un motivo tecnico perché i costi stanno a sinistra e i ricavi a destra, gli investimenti a sinistra e i finanziamenti a destra, ma si entrerebbe in una dinamica esplicativa troppo contabile che non è come dire, materia di questo corso, non ci interessa approfondire questo aspetto. Ora però noi introduciamo i ricavi e i costi. Come si era detto, e si inizia con la diapositiva 20, i costi sono risorse che io consumo e che una volta consumate non possono più ritornare, non possono più ripresentarsi per quello che erano. Se rivoglio quella risorsa da consumare, ne devo comprare completamente di nuove. Quindi se faccio del pane con della farina, se voglio fare dell'altro pane, devo prendere un nuovo chilo di farina. Non posso riprendere il chilo di farina che ho appena utilizzato. Una di queste risorse, per esempio, sono i dipendenti. Una volta che mi hanno lavorato nel mese e gli ho pagato lo stipendio, se voglio che mi rilavorino nel mese, li devo riconsumare la risorsa lavoro che loro mi possono prestare. E quindi ipotizziamo di pagare stipendi per 150. Che cosa succede? Succede che io avevo una cassa di 3,50, pago stipendi per 150, quindi intanto la cassa mi si diminuisce e passa a 200. Che cosa sono gli stipendi a questo punto? Gli stipendi sono delle risorse consumate. Facciamo il saldo del conto economico, guardiamo come sta andando la nostra azienda in termini di performance economica in questo momento. Noi il conto economico lo possiamo fare, come si diceva poco fa, in ogni momento della vita e della giornata dell'azienda. In questo momento la mia azienda ha consumato 150 di risorse e non ha prodotto niente, non ha realizzato risorse nuove. Quindi, che cosa succede? Che ho 150 di risorse consumate, 0 di risorse prodotte, quindi il saldo del mio conto economico, che rappresenta l'utile o la perdita di un certo periodo, segnala una perdita di 150. La mia azienda sta consumando più di quello che sta producendo in questo momento. Che cos'è la perdita? La perdita incide primariamente sui soci, i portatori del capitale di rischio. Se si torna indietro nelle nostre lezioni, torniamo alla lezione in cui abbiamo parlato di capitale finanziario, lato finanziamenti, ci ricordiamo che i finanziamenti sono finanziamenti dei soci a titolo di capitale di rischio e i finanziamenti di terzi. I finanziamenti dei soci a titolo di capitale di rischio sono quei finanziamenti che non hanno un termine di rimborso preciso e patiscono il rischio dell'impresa, cioè se l'impresa va bene aumenteranno il loro valore e quindi acquisterà valore in un qualche modo la quota di finanziamento che ha fatto il socio, ma se l'azienda perde, quell'investimento perde valore. E allora i soci che nel nostro caso hanno messo 1.900 euro, in questo istante vedono deprimere il loro investimento di 150 euro. Quindi la perdita, come l'utile, tocca gli apporti dei soci, che sono gli imprenditori, coloro che rischiano nel business. se voi andate a rifare la solita equivalenza fra investimenti e finanziamenti, rivedete che il lato degli investimenti è uguale al lato dei finanziamenti una volta che abbiamo tolto quei 150 di perdita in capo ai soci. Andiamo avanti, diapositiva dopo. In questo caso, la nostra azienda compra servizi. Compra servizi tipo una consulenza, un parere, un trasporto, qualunque altra cosa che vi possa venire in mente in termini di servizi. Pagherà questo servizio fra 30 giorni. Quindi che cosa succede? C'è un finanziamento indiretto, cioè il fornitore mi ha detto non mi dare i soldi subito, me li darai, quindi abbiamo un debito verso i fornitori per 100 in più, quindi da 200 si passa a 300, ma il servizio una volta utilizzato non lo posso riutilizzare. Se il fornitore mi ha venduto un servizio di trasporto, una volta che mi ha portato del materiale, quella prestazione si è conclusa e quindi ormai è consumata, è stata mangiata. Se voglio un altro trasporto, devo comprare, consumare un nuovo servizio di trasporto. Metto un costo di 100. A questo punto rifaccio il saldo del mio conto economico. E facendo il saldo del mio conto economico, scopro che cosa? Scopro che la mia azienda ha consumato 150 di risorse dei dipendenti. E ha consumato 100 di risorse di servizi di trasporto. Quindi ha consumato complessivamente al tavolo dove si mangia risorse per 250, con un problema che non ha prodotto niente, quindi il lato dei ricavi è ancora vuoto. Cosa succede quindi? Succede che i soci stanno patendo una ulteriore perdita e quindi l'apporto che hanno fatto di 1.900 euro si sta svilendo di altri 250 euro. Voglio aprire una velocissima parentesi. Che cosa vuol dire che l'apporto dei soci si sta svilendo di 250 euro? Provate a fare questo esperimento. Ipotizziamo che la nostra azienda voglia chiudere in questo momento e venda tutte le proprie attività. Quindi tutto ciò che c'è nella colonna a sinistra degli investimenti venga venduto perché si trasformi in cassa, in soldi. E ipotizziamo ancora che tutto ciò che sta nella colonna a sinistra degli investimenti venga venduto a un valore pari a quello di acquisto. Quindi gli immobili a 600, i brevetti a 250, gli impianti a 500, si incassi il credito per 200, si rivenda la partecipazione in un'altra società a 900 e poi si abbia la cassa per 200. Che cosa succede? Succede che incasseremo quanto? Incasseremo una cifra che permetterà di dare i soldi alle banche per 700 e ai fornitori per 300. Ma quello che avanzerà dopo aver dato questi 1.000 euro ai finanziatori non sarà 1.900 euro, ma sarà 1.700. 750, 1.650, scusatemi, cioè l'apporto dei soci meno la perdita. Questa è una parentesi per farvi capire che cosa significa svilire l'investimento del socio a fronte della perdita, cioè la perdita riduce la possibilità del socio di recuperare l'investimento che ha fatto. Dovessimo vendere per ipotesi estrema, ma perché questa sia evocativa di che cosa significa tutto questo, dovessimo vendere tutti i nostri investimenti, avremmo una cifra che non ripaga l'investimento iniziale che hanno fatto i soci. E ora però, con la diapositiva 22, introduciamo i ricavi. La nostra società vende servizi per 800, quindi realizza una consulenza, vende ora qui un servizio, ma si può pensare di vendere un prodotto, eccetera. E il cliente gli riconosce per quello che ha venduto un valore per 800 euro. 100 li paga subito il cliente e 700 li pagherà. Che vuol dire? Che 100 entrano in cassa, quindi la cassa da 200 passa a 300. 700 dovranno essere dati, quindi la nostra azienda ha un credito verso il proprio cliente di 700. Avevamo già 200 prima, i crediti verso i clienti passano a 900. Questo è un ricavo. Quindi finalmente la nostra azienda ha realizzato, ha prodotto, ha generato nuove risorse, ha consumato risorse, ha mangiato risorse in questo periodo, stipendi e servizi, ma finalmente ha generato nuove risorse, cioè ha generato ricavi per 800. Facciamo il saldo del conto economico, 800 di ricavi, meno 150 di stipendi, meno 100 di servizi, la nostra società ha un utile pari a 550. Di chi è questo utile? L'utile è dei soci. Il valore dell'apporto dei soci di 1.900 ora non vale più 1.900, ma vale 2.450. Rifate la riprova che si è fatto prima in caso di liquidazione dell'azienda, cioè di trasformazione in soldi di tutto ciò che c'è negli investimenti. L'azienda dovesse vendere gli immobili, i brevetti, gli impianti, i crediti, le partecipazioni, trasformando tutto in una voce chiamata cassa. Avrebbe i soldi per rendere 1.000 euro a banche e a fornitori, ma poi gli avanzerebbero ben più dei 1.900 euro che i soci hanno dato all'origine, ma gli avanzerebbero 2.450 euro. Quindi i soci dovessero chiudere l'azienda ora e monetizzare quello che hanno fatto, a fronte di 1.900 euro messi, ne riceverebbero 2.450. Diapositiva 23. Forse qui è bene introdurre un concetto, che cos'è il ricavo e che cos'è il costo e come ricavi e costi entrano nel conto economico, cioè in quel prospetto che si vedeva prima. La regola in forza alla quale ricavi e costi entrano nel nostro conto economico, e cioè sono considerate risorse consumate da una parte e risorse prodotte dall'altra, è chiamata competenza economica. Sgombriamo il campo subito da una considerazione. Non è importante perché ci sia un costo, perché ci sia un ricavo, che si sia incassato, si sia pagato qualche cosa. Se torniamo all'esempio precedente, vediamo come c'è un ricavo di 800 anche se il cliente non ha pagato tutto. C'è un consumo di una risorsa e il servizio per 100 anche se non abbiamo pagato il fornitore. Quindi la dinamica finanziaria, cioè i soldi che escono e i soldi che entrano, non è una dinamica essenzialmente economica. E allora, diapositiva 24. Questa logica della competenza economica passa da una doppia fase. Prima si riconoscono i ricavi, cioè si individuano le risorse che abbiamo consumato e venduto, e poi si trovano le risorse che abbiamo consumato per realizzare i ricavi. Ok? Poi cerchiamo a voce di fare un esempio. E quindi passando alla diapositiva dopo. Il ricavo è il ricavo quando ho finito il processo produttivo di acquisto, trasformazione e vendita e ho trasferito il prodotto oggetto della trasformazione. Quindi ho fatto lo scambio con il cliente. Quindi non c'è ricavo se non c'è un soggetto dall'altra parte che mi dice che vuole comprare il mio bene, che vuole comprare il mio servizio, e non c'è ricavo se quel soggetto non ha ricevuto il mio bene e il mio servizio. Facciamo un esempio: se il mio cliente mi ordina dei prodotti, mandami, che vi devo dire, 50 kg di carne. E io quei 50 kg di carne non gliel'ho ancora mandati, non c'è il ricavo. Ok? Perché il ricavo si ha quando io prendo la carne, la monto su un camion, gliela porto, lui se la prende e la mette nei suoi magazzini. Cioè quando lo scambio è avvenuto, quindi quando il bene è stato trasferito. Questo è un aspetto importante, quindi la produzione deve essere completata, diapositiva 26, e il trasferimento deve essere effettuato, cioè devo aver trovato il cliente e il cliente si deve essere portato via il suo prodotto. Ok? Quindi se io riprendo l'esempio del fornaio, il fornaio ha finito di produrre il pane, entra il cliente nel suo negozio, prende quella pagnotta, se la porta via, ecco. Il ricavo si ha per quella pagnotta che si è portato via. Le pagnotte che sono rimaste sugli scaffali del fornaio non sono ricavi. Ok? Diapositiva, dopo, diapositiva 27. Quali sono i costi che devo mettere nel mio conto economico? Qui devo trovare tutte le risorse che ho consumato per produrre quegli oggetti che poi io ho considerato trasferiti, cioè venduti. Il mio fornaio dirà che sono costi tutte le spese per la farina che ha utilizzato per le pagnotte vendute, il lievito che ha utilizzato per le pagnotte vendute, l'acqua che ha utilizzato per le pagnotte vendute. Ma se ha consumato dell'acqua per pagnotte che ancora non ha venduto, quello non è un costo, perché non è correlato a un prodotto che è stato poi venduto. Questo è un aspetto essenziale da sottolineare con molta forza. Quindi, andando più nello specifico, è un costo che cosa? Tutte le risorse che ho consumato per produrre l'oggetto che ho venduto, correlazione diretta, causa-effetto. Poi c'è, sono costi dell'anno, dell'esercizio, tutti i costi generali che non sono correlabili specificatamente a un prodotto venduto, ma che sono necessari per mandare avanti la macchina, i costi dell'amministrazione, della direzione, del sistema informativo, eccetera. Sono costi dell'anno i costi per il consumo della struttura produttiva. Quindi se io ho comprato un'attrezzatura per un forno per fare il pane e l'ho pagato 1.000 euro, certamente non sarà costo, non sarà consumato tutto in un anno quel forno. Cioè quel forno lo utilizzerò per quest'anno, per il prossimo ancora, per il prossimo ancora dopo. Però dopo un pochino finirà. Questo che cosa significa? Significa che ogni anno un pezzettino del valore di acquisto del forno viene consumato attraverso l'uso. E quindi questi si chiamano ammortamenti, cioè si taglia a pezzi il costo della struttura produttiva e ogni anno si dà come consumata. Per poi considerare come costo, e lo si diceva prima, tutti gli sprechi, le perdite. Tutto ciò che aprendo il nostro frigo degli investimenti si scopre essere ormai andato a male. E allora completiamo il nostro esercizio. La società dice: ho comprato degli impianti, gli impianti devono essere in un qualche modo anno per anno rinnovati, periodo per periodo rinnovati. Perché un impianto mi può durare quanto? Diciamo 5 anni. Dopo 5 anni lo devo smantellare e comprare uno nuovo perché non potrà più funzionare adeguatamente. E quindi che cosa succede? Apro il frigorifero, c'è la voce impianto, ma scopro che un pezzo di quell'impianto ormai è stato mangiato, è stato consumato. Quindi che cosa faccio? Alla voce impianti, che valeva prima di questa diapositiva 500 euro, dirò che non vale più 500 euro, perché ogni anno ne mangio una fetta e diciamo che mangerò tutta la torta degli impianti in 5 anni. E quindi alla fine del primo anno gli impianti valgono 400 e metto un costo per il consumo degli impianti che si chiama ammortamento per 100. Quindi il mio utile ora da 550 passa a 450, che diventerà l'incremento di valore dei miei soci. Andiamo avanti. Apro nuovamente il frigo e scopro che dei crediti verso clienti per 900, 200 di questi sono persi perché un cliente è fallito e quindi non mi pagherà più. Quindi trovo dentro il mio frigorifero degli investimenti della roba andata male. Questa volta la roba andata male è un credito per 200. Quindi levo dagli investimenti, cioè dal mio frigorifero, della colonna a sinistra dello stato patrimoniale 200 euro e la metto come costo, come roba di spazzatura. Quindi il mio utile passa a 250 euro. Ecco, questa è la conclusione del nostro percorso di ragionamento intorno allo stato patrimoniale e conto economico. La prossima lezione affronterà il tema dell'equilibrio economico e introdurremo primi concetti di punto di pareggio e di margine di contribuzione.